Dal Salmo 47. Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra. Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. Dio nei suoi palazzi un baluardo si è dimostrato. Il tuo nome, o Sion, si estende ai confini della terra. Come avevamo udito, così abbiamo visto, nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre. Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra. O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino all'estremità della terra. Di giustizia è piena la tua destra. Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra. Circondate Sion, giratele intorno, osservate le sue mura, passate in rassegna le sue fortezze, per narrare alla generazione futura: questo è Dio, il nostro Dio, in eterno e per sempre. Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di pelle di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare i figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Bene amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana a questo nostro appuntamento con la liturgia della parola, seconda domenica di avvento per il rito ambrosiano. È importante, penso, soffermarsi e leggere in modo critico, comunque meditato, questo brano del Vangelo, come se si leggesse un altro libro che è datato secoli e secoli fa. Quindi è importante fare una lettura, un commento del testo preso a sé stante e poi cercare le applicazioni dell'oggi, i suggerimenti che questa parola di Dio propone a ciascuno di noi e alle nostre comunità. Ritornando al testo, possiamo affermare che per la Chiesa primitiva, quando Matteo stila e compone il suo Vangelo, era importante comprendere il significato della persona di Giovanni e il suo relativo rapporto con Cristo. Per quanto riguarda il battesimo, perché Giovanni stava battezzando nel Giordano, il giudaismo conosceva più di un rito di purificazione di bagno sacro. Ad esempio, i monaci di Qumran si purificavano ogni giorno. Esisteva l'usanza di battezzare i pagani convertiti al Dio di Israele. Vigeva la consuetudine di praticare abluzioni per ottenere la purità richiesta per partecipare al culto qualora si fosse contratto un'impurità. Quindi, a giudicare dall'esterno, il rito di immersione praticato dal Battista si presentava del tutto analogo, comunque simile a quelle che erano le usanze del tempo. La purificazione, l'acqua toglie la sporcizia del corpo e l'acqua è segno di una purificazione anche interiore spirituale. Tuttavia, il battesimo di Giovanni, pur presentandosi in un modo consueto, secondo lo stile del tempo, presenta delle particolarità che le sono proprie. Innanzitutto, in Giovanni si lega il gesto con il suo messaggio e quello che possiamo evidenziare, raccogliere comunque dalla lettura del testo, che è proprio di Giovanni, è la sua prospettiva escatologica, vale a dire che Giovanni è pressato dall'urgenza del tempo, è chiamato a preparare la via a questo ultimo e definitivo e imminente avvenimento. Quindi il suo battesimo era un battesimo che era in vista di un qualche cosa di altro, perché viene uno dopo di me, io battezzo con acqua, viene uno dopo di me che battezzerà secondo lo Spirito Santo, secondo il fuoco. E l'immersione nel Giordano era un segno espressivo di confessione e pentimento dei peccati, condizione per evitare la condanna. E si richiede inoltre un cambiamento di vita, una conversione. Inoltre, di fronte a quelli che sono i detentori della legge, i sapienti del tempo, cioè i farisei, i sadducei, li inveisce dicendo loro: guardate che non esiste una sicurezza, nessuno può vantare una sicurezza derivante da privilegi religiosi, nemmeno l'avere Abramo come padre ed essere figli di Abramo, anche questo non serve per mettersi in una posizione di sicurezza, non ti dà garanzia e ognuno verrà giudicato in base alle sue azioni, non al fatto che si è discendenza di Abramo. Ecco, la comunità religiosa del tempo ha collegato la figura di Giovanni Battista al Vecchio Testamento e questo è una intenzione che possiamo leggere quando si citano nel testo dei riferimenti o comunque sono collocati nel testo dei versetti biblici che troviamo nell'Antico Testamento. In ogni caso, la comunità cristiana collega la figura del Battista ai profeti dell'Antico Testamento, in particolare a Isaia e ad Elia. Ecco, questo porre la figura del Battista dentro un contesto storico vuole essere una rilettura del mistero della storia come mistero della salvezza. Cioè la Chiesa, la comunità primitiva, scopre nella storia del Battista collegata al profeta Isaia e Elia, legge, intravede una presenza di un intervento ed un disegno misterioso di Dio che si è realizzato lungo il tempo attraverso i profeti e che ormai si realizza totalmente, questo progetto di salvezza di Dio Padre, attraverso la persona di Gesù, e lui è il precursore. Questa è la visione che la comunità cristiana ha del Battista e legge appunto i fatti, i detti, quello che lui andava dicendo, il richiamo alla conversione, collegato a una storia del passato in vista di un futuro imminente che sarà inaugurato con il nuovo regno proclamato da Gesù Cristo. Quindi possiamo adesso lasciare spazio, i nostri amici siamo qui in due oggi, però sempre è la parola di Dio che anima il nostro dire, il nostro commentare.
Io ho pensato che è molto bello, no? Che nella seconda domenica di Avvento, che è un tempo di attesa, un tempo di vigilanza, ci venga proposta questa lettura del Vangelo secondo Matteo, dove ci vengono dette delle cose ben precise, alcune già le ha sottolineate Padre Gianni. Ecco che bello che ci sentiamo dire da Giovanni Battista: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. E nel versetto dell'Alleluia viene cantato: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Ecco, noi stiamo vivendo questo tempo, oggi. Le parole che leggiamo adesso nel Vangelo sono per noi oggi, per la nostra vita di oggi. E il Signore, attraverso la figura di Giovanni Battista, ci chiede la conversione. Perché? Perché il regno dei cieli è vicino. Perché ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Ecco che allora la stanchezza che magari ci portiamo dentro, l'inquietudine, i dubbi, spariscono davanti a questa parola. Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. E che bello anche che queste parole vengano proclamate in un modo diverso, cioè venga annunciato Giovanni Battista già da Isaia, dal profeta Isaia, quindi circa 700 anni prima la parola di Dio è viva ed efficace e dà una risonanza anche nei giorni in cui appunto si prepara la venuta del Salvatore e dà una risonanza anche oggi, dopo 2000 e rotti anni. Quindi che bello vedere che questa parola è una parola viva, è una parola efficace, una parola che va, che continua nel tempo, che non ha tempo, che sempre si rende presente e vera anche per noi oggi, quindi in ogni tempo. E anche questa è una cosa che ci deve fare riflettere. Ci deve fare riflettere questa continuità della profezia, questa continuità della parola nella storia, questa veridicità della parola nella storia. Niente è lasciato al caso. La parola davvero si fa storia nella nostra vita, la parola di Dio diventa storia nella nostra vita, diventa, ci insegna come dobbiamo vivere, ci insegna quello che dobbiamo fare, e questo ci deve dare una grande consolazione. Vuol dire che nella vita non siamo soli, che la parola che poi è Dio fatto carne in Gesù ci illumina. È vero allora che ogni uomo vedrà la salvezza di Dio, è vero che il regno dei cieli è vicino. Ma perché è vero che il regno dei cieli è vicino? Perché Gesù è con noi sempre, è presente con noi sempre, è Lui che è il regno, è Lui che realizza il regno. E se noi stiamo con Lui, il regno si compie ogni giorno nella nostra vita. E allora queste parole diventano parole di verità per la nostra vita. Diventano parole che ci aiutano che ci portano alla conversione, che ci aiutano a convertirci, che ci danno una spinta, ci danno il coraggio, ci danno la forza, ci danno la speranza per andare avanti.
Riprendiamo il nostro commento alla liturgia della parola di questa seconda domenica di Avvento. Guardando alla figura di Giovanni come ci viene presentato dai testi biblici, il Battista appare un uomo che si trova situato a cavallo tra l'Antico e il Nuovo Testamento. È l'ultimo dei profeti, sì, ma è anche l'annunciatore del Regno Nuovo, è colui che richiama la conversione, è il giudice inflessibile dei farisei e sadducei, e quindi appartiene già al tempo messianico, al Nuovo Testamento. E la sua parola costituisce un richiamo per noi oggi, come comunità cristiana, sempre comunque bisognosa di conversione, altrimenti saremmo simili ai sadducei, ai farisei, che si sentivano salvati per il fatto di essere figli di Abramo. E in che cosa consiste questo richiamo? Proviamo a rileggere il testo individuando indicazioni utili per noi oggi nel nostro cammino spirituale e in preparazione del Natale. Il Battista predicava nel deserto della Giudea ed era voce di uno che grida nel deserto: «Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». Era un uomo del deserto. Interessante sottolineare la duplice possibilità di punteggiatura, vale a dire, sembrano cose troppo letterarie, però di fatto hanno un risvolto, una ricaduta anche spirituale. Secondo il profeta Isaia, che qui viene citato, si deve leggere «voce di uno che grida, due punti, nel deserto preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». Secondo il testo dello stesso Isaia riportato da Matteo, in questo brano del Vangelo, i due punti vengono posti non prima ma dopo il termine deserto. Dicevo che sembra, ribadisco, che sembra un particolare letterario insignificante. Invece, da entrambe le versioni, la seconda la vedremo di seguito, da entrambe le versioni scaturisce un richiamo spirituale interessante, precisamente. Se leggiamo «voce di uno che grida, due punti, nel deserto preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», questa lettura invita, è un invito, a fare deserto attorno a noi, perché dando spazio alla solitudine e al silenzio diventiamo capaci di prepararci adeguatamente alla venuta del Signore. Questo significa lasciar cadere impegni, preoccupazioni, desideri, distrazioni che possono impedire e di fatto impediscono il lasciar spazio al Signore che viene. Se si adotta un secondo tipo di punteggiatura, e rileggiamo per essere più chiari, «voce di uno che grida nel deserto, due punti, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», questa versione letteraria lascia spazio ad una constatazione amara e deludente. Perché? Perché questa voce di salvezza grida, sì, ma nel deserto, luogo di solitudine e silenzio, ove non vi è nessuno che possa raccogliere la voce del Battista.
Giovanni ci appare in questo Vangelo come l'uomo dell'essenzialità, come l'uomo che proprio non ha nulla se non, appunto, si dice, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Quindi l'uomo proprio dell'essenzialità. Ma perché ci viene presentato Giovanni in questo modo? Di fatto Giovanni probabilmente era così, perché a lui stava a cuore non tanto presentare se stesso, la sua persona, quello che lui faceva, quello che lui viveva, ma far conoscere appunto la venuta del Messia, la venuta del Signore Gesù. Anche lui attendeva questa venuta e voleva che anche gli altri si preparassero a questa venuta attraverso la conversione, attraverso il pentimento, perché appunto diceva il regno dei cieli è vicino, e quindi voleva che la gente guardasse non a lui ma a qualcun altro, anticipasse, voleva anticipare con la sua predicazione, con il suo modo di fare, questo qualcuno che doveva venire. E noi ancora attendiamo questo qualcuno, lo attendiamo ogni volta che riviviamo, che la Chiesa nella liturgia, attraverso la liturgia, attraverso i tempi liturgici, ci fa rivivere la venuta del Signore, il suo venire in mezzo a noi, il suo predicare, il suo essere tra noi, il suo patire e morire per noi, il suo risorgere, la venuta dello Spirito. Cioè i vari tempi liturgici in fondo ci rimettono in questa attesa, in questo incontro, ci fanno risentire la forza della presenza del Signore vivo nella nostra vita, il Signore che cammina con noi, che è con noi. E Giovanni appunto non faceva altro che annunciare questo, la venuta di Gesù. La gente in fondo lo ascoltava, perché nel Vangelo si dice Gerusalemme, tutta la Giudea, tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano confessando i loro peccati. Ecco che questa attesa diventava un'attesa operosa, un'attesa bella, buona. Perché? Perché la gente chiedeva il battesimo pensando appunto ad una conversione e confessava le proprie mancanze. Ed è quello che in fondo viene richiesto anche a noi oggi, in questo tempo di attesa, di capire quello che manca, dove sbagliamo, dove potremmo fare un cammino, quindi di confessare le nostre povertà, le nostre fragilità. Ma perché? Proprio per poter camminare, per andare incontro al Signore che viene. E poi noi abbiamo anche questa fortuna in forza del nostro battesimo, perché tutti noi siamo stati battezzati, siamo diventati figli, a volte ci dimentichiamo di questa figliolanza. Noi siamo figli e quindi questa figliolanza ci dà, ci apre, ci spalanca le porte a tante cose, ci spalanca le porte della conversione, del perdono, del sentirci accolti, amati, condotti. E quindi tutto questo non possiamo rinnegarlo, no? Il battesimo ci ha aperto le porte dell'amicizia con Dio, della vicinanza con il Signore Gesù. E proprio in forza di questo nostro battesimo, di questa nostra appartenenza al Signore Gesù, di questo nostro essere figli, noi dovremmo desiderare in questo tempo di riconoscere quello che siamo, di riconoscere le nostre povertà, ma di riconoscere anche i doni che il Signore ogni giorno ci fa, il Signore ogni giorno compie nel nostro intimo, nel nostro cuore. E da lì appunto andare avanti in un cammino di conversione. Ma cosa vuol dire questo cammino di conversione? Vuol dire diventare seguaci del Signore Gesù, sentirci figli di Dio, sentirci amati. Vuol dire diventare testimoni, annunciarlo, come ha fatto Giovanni Battista, annunciare che Lui c'è, che Lui è vivo, che Lui è presente, annunciare l'amore che il Signore Gesù ha per noi e quindi imparare a nostra volta ad amare, essere testimoni di questo amore. È quello che ci va dicendo Giovanni Battista in questo Vangelo, anche se le parole non sono così esplicite, ma vogliono dire quello. E anche l'altra cosa interessante è questo invito di Giovanni Battista a non adagiarci, quando, almeno io lo prendo così, quando dice ai farisei e sadducei: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre. Per me, ecco, è un invito a non adagiarci, a dire: non posso, solo perché sono stato battezzato, perché sono figlio, fare quello che voglio e pensare di avere tutti i diritti. No, devo essere disposto ogni giorno a fare quello che il Signore vuole, ad essere strumento nelle mani del Signore. Perché è vero anche, come dice in questo Vangelo, che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Quindi è vero che Dio onnipotente può tutto, al di là delle nostre presunzioni, del nostro sentirci magari a posto, bene, bravi, eccetera, eccetera. No, Dio può far suscitare da queste pietre figli ad Abramo. Quindi è Dio che opera nella nostra vita. Ecco che allora diventa importante, in questo tempo di attesa, che noi davvero ci convertiamo a Lui, cioè lasciamo che Lui irrompa nella nostra vita e che faccia della nostra vita un capolavoro, perché solo Lui, solo grazie al Suo aiuto, alla Sua grazia, alla presenza dello Spirito, la nostra vita può diventare veramente un capolavoro per noi e per gli altri.
E riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il commento alla liturgia della parola di questa seconda domenica di Avvento. Che cosa ha di insegnare a noi oggi la figura del Battista? Irene diceva già prima e sottolineava il fatto che lui si presentasse come uno vestito o rivestito di peli di cammello, una cintura di pelle attorno ai fianchi, il suo cibo erano cavellette e miele selvatico. Ecco, questa figura così austera è un richiamo, risulta essere un richiamo evidente all'essenzialità. In una società come la nostra, in cui siamo abituati e pretendiamo di avere tutto subito, lo stile e la figura del Battista danno un esempio, fungono da esempio e modello, e dobbiamo appropriarci di questa sua caratteristica di essenzialità se vogliamo predisporre il nostro cuore a Gesù che nasce nuovamente in questo Natale e vivere bene questo Avvento. Una seconda considerazione, che era già stata in parte ripresa prima, riguarda le invettive, l'invettiva che il precursore muove nei confronti dei farisei e sadducei, chiamandoli razza di vipere e richiamandoli in un modo pressante ad un cammino di conversione, perché non crediate di essere a posto dicendo semplicemente: facendo semplicemente riferimento al padre Abramo, no? Cioè la preattesa di essere sicuri perché si è figli di Abramo, oppure per noi cristiani battezzati, la pretesa di essere al sicuro perché andiamo in chiesa e siamo battezzati, è una pretesa che risulta essere deleteria. Non si può sfuggire all'ira imminente, dice Giovanni ai farisei e sadducei. Il richiamo e il relativo impegno alla conversione è rivolto quindi a tutti e riguarda tutti noi, nessuno escluso. Il Signore che viene, la sua attesa in questo Natale avvento, deve essere accompagnata da un impegno di conversione, che vuol dire proprio cambiamento di mentalità, di stile di vita. Un'altra virtù che possiamo cogliere da questo santo precursore, qual è il Battista, è quando lui manifesta, comunica quello che è. Dice, viene uno dopo di me che è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali, che era il gesto tipico del discepolo nei confronti del maestro, che doveva preoccuparsi di tutte quelle che erano le esigenze pratiche del maestro oppure dello schiavo nei confronti del padrone. Ecco, il Battista si pone nella verità, non dice di essere chissà chi, urla, grida, annuncia con fermezza, con determinazione, è un richiamo alla conversione urlato, ma è un personaggio che nello stesso tempo si pone nella verità e quindi nell'umiltà, dichiarando quello che è. Io sono un discepolo di Gesù, di colui che verrà. Io battezzo sì, ma è un battesimo per la conversione. Verrà uno dopo di me che è più grande di me, di cui io non sono degno neppure di essere chiamato discepolo.
Questo su cui si è soffermato Padre Gianni, no? Questa frase del Vangelo che dice viene uno dopo di me che è più forte di me, appunto sta a significare questa piccolezza, no? Questo sentirsi piccolo, questo sentirsi indegno da parte di Giovanni Battista, e nonostante questo, però, nonostante questo suo sentirsi piccolo e indegno, continua a predicare, continua a richiamare alla conversione, continua a richiamare al perdono dei peccati e alla conversione. Questo vuol dire che anche per noi vale lo stesso, no? Pur sentendoci indegni, piccoli rispetto alla grandezza e all'onnipotenza del Signore Gesù, non dobbiamo smettere di annunciarlo, non dobbiamo smettere attraverso il nostro vivere, attraverso il nostro testimoniare, di annunciare questo amore, questa presenza che è una presenza di salvezza, è una presenza che ci tira fuori dai nostri peccati, dalle nostre povertà e che ci innalza verso la sua grandezza, verso il suo amore, verso la sua potenza. Quindi secondo me è un invito anche a questo. Fermiamoci pure davanti alla nostra povertà, davanti alla nostra fragilità, ma non fermiamoci però nel fare il bene, nel proclamare invece la grandezza del Signore, come ha fatto Giovanni Battista. Questo nostro sentirci indegni non ci deve fermare, perché? Perché sentendoci figli, sentendoci amati dal Signore Gesù, possiamo fare nostri i suoi sentimenti. Quindi dobbiamo diventare docili allo Spirito Santo, docili alla parola, e attraverso la docilità allo Spirito e alla parola diventare capaci di avere gli stessi sentimenti che furono nel Signore Gesù. E andiamo a rileggerli nella lettera ai Filippesi, quando Paolo ci parla di questi sentimenti, che sono sentimenti di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, capaci di farci obbedienti fino alla morte come Gesù. Ed è per questa obbedienza totale che poi appunto Dio l'ha reso grande, gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore. Allora solo se noi avremo un atteggiamento così, che è come quello di Giovanni Battista, no? Un atteggiamento che è capace di farsi da parte, che è capace di farsi piccolo, che è capace di accettare anche l'umiliazione senza avere paura. E a questo proposito forse ci viene in aiuto la parola della prima lettura, quando ci viene detto nella lettura del profeta Isaia che il Signore dice: non temete l'insulto degli uomini, non vi spaventate per i loro scherni. perché la mia salvezza durerà per sempre, di generazione in generazione. E poi ancora finisce la lettura dicendo: svaniranno afflizioni e sospiri, io sono il vostro consolatore. Ecco, noi stiamo attendendo il Signore Gesù, che è questo per noi, che è tutto questo, e non dobbiamo temere. È un invito proprio a non avere paura, non abbiate paura. Perché? Perché io sono con voi, perché io sono la vostra salvezza, perché afflizioni e sospiri scompariranno, perché io sono il vostro consolatore. Questo vuol dire che non ci verrà tolta la fatica, ma il Signore è presente nella nostra vita per consolarci, per darci forza, per spingerci avanti, per farci credere che dobbiamo abbandonarci a Lui veramente, per vivere una vita che sia nella speranza, che sia nella gioia, che niente, appunto, dobbiamo credere, rifacendoci alla parola di Paolo sempre, che niente ci può separare dall'amore del Signore Gesù. Niente, niente, assolutamente nulla ci può separare da questo amore. E in fondo la parola di Giovanni Battista ce lo ricorda, no? Giovanni Battista è convinto di questa venuta del Signore, lo attende con perseveranza, lo attende con forza, e non lo attende però nell'inerzia, lo attende annunciandolo, lo attende chiedendo ai fratelli una conversione, e a se stesso prima di tutto e poi ai fratelli. Ed è il cammino che ci viene chiesto in questo avvento, il cammino che possiamo fare, un cammino che è un cammino di liberazione, perché è un cammino che ci porta ad avere sempre più fiducia nel Signore Gesù e nella sua presenza nella nostra vita e nella vita del mondo.
E con questo abbiamo concluso. Auguriamo una buona domenica del Signore ai nostri amici ascoltatori da parte di Padre Gianni.
Irene.